6 di sera.
Sono rientrati nel pomeriggio a Ginevra i partecipanti svizzeri della Global Sudmud Flottiglia, che voleva forzare il blocco navale a Gaza e che è stata arrestata. Sono stati arrestati lunedì in acque internazionali da Israele. In una breve dichiarazione si sono detti scossi anche per via del trattamento ricevuto e hanno rilanciato peraltro le accuse di inazione al Dipartimento federale degli affari esteri. Noi sentiremo anche la voce del partecipante ticinese. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. Andremo poi in Turchia, dove si registrano proteste dopo che un tribunale di Ankara ha invalidato l'elezione di tutta la direzione, tutta la dirigenza del principale partito di opposizione, mentre il presidente Erdogan ha fatto chiudere la principale università indipendente. E poi a Cannes, dove tra poco più di un'ora, poco più di due ore, sarà rivelato il palmarès della 79esima edizione del Film Festival. Quest'anno però la kermesse è stata teatro anche dello scontro tra Canal Plus e diversi attori del mercato cinematografico. A Faido in Leventina invece tutto è pronto per il passaggio del Giro d'Italia martedì prossimo. Oggi ci si è avvicinati con una giornata popolare tra Biasca e Cari. Allora sentiremo quali le aspettative nella regione. E poi i vini ticinesi in mostra durante i due fine settimana di cantine aperte. Noi abbiamo fatto un giro.
Dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
Questa è la voce di Valerio Cimiotti, direttore della cantina di Giubiasco, vini svizzeri, vini ticinesi che affrontano anche la sfida del prezzo. Allora ne parleremo con il presidente dei sommelier svizzeri. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Sono dunque atterrati oggi pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumut Flottiglia. L'ottava persona binazionale è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo si trova ora all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti. Non si sa in quali condizioni si trovino dopo 5 giorni di detenzione in Israele, in condizioni che denunciano inaccettabili. Vera Pellandini.
Un gruppo compatto spicca nella piccola hall di Cointrin, palloncini e bandiere palestinesi. Vengono da tutta la Svizzera, sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
Tutto quello che è successo negli ultimi giorni, il tempo è un po' confuso, ma sono contento di essere di nuovo a casa con le persone, l'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco, probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio, però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa su una cinquantina di navi, una flotta umanitaria che si dirigeva a Gaza per cercare di rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari. Poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. È estremamente grave, ha aggiunto. Gli attivisti criticano duramente anche l'atteggiamento della Confederazione. La Svizzera ci ha semplicemente detto che si trattava solo di responsabilità individuale di ciascun membro della flottiglia, hanno affermato. È assolutamente terrificante pensare che la Svizzera ignori tutti gli obblighi giuridici internazionali che le incombono. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera e alle autorità competenti in Israele di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti, così come il rispetto del diritto internazionale e del diritto marittimo. Il DFI aveva anche definito inaccettabile il comportamento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, esprimendo tali critiche anche in un colloquio già previsto con l'ambasciatore israeliano in Svizzera 2 giorni fa. E proprio contro il ministro della difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia. A creare indignazione e critiche in molti paesi erano stati dei video postati dallo stesso ministro Ben-Gvir, nei quali lo si vedeva umiliare degli attivisti della flottiglia, ammanettati e inginocchiati a terra. Sono venuti con orgoglio, guardate come sono ridotti ora, lo si sente proclamare sullo sfondo dell'inno israeliano. Un passo di troppo per il ministro degli affari esteri francese Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
Questo dunque gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della Global Summit flottiglia. Noi, prima di continuare, apriamo una parentesi sportiva, perché a Zurigo è appena ricominciato la Swiss Life Arena il terzo tempo della partita di hockey Svizzera-Ungheria, valida per i mondiali. Alla fine del secondo tempo si era sul 7-0 con tripletta del capitano Romagnosi. Allora, buonasera Lorenzo Boscolo, allora, cosa ci dice questa partita e cosa ci dice soprattutto guardando magari avanti alla Finlandia, che sarà verosimilmente il test per poi accaparrarsi anche il primo posto del girone?
Intanto buonasera dalla Swiss Life Arena. Intanto che Romagnosi ha deciso di vincere la partita, ha deciso di dare una scossa, ha deciso di fare il capitano e in 4 minuti e 45 secondi ha realizzato 3 reti, dando il là poi alla seconda vendemmiata che ci gusteremo a questo mondiale dopo il 9-0 inflitto all'Austria. Le indicazioni sono: hai utilizzato la parola test, Yann Cadieux dopo il 3-0 ha iniziato a miscelare un po' le linee d'attacco, e allora, proprio pensando alla Finlandia, possiamo aspettarci che ad esempio nella prima linea, quella di Isher Maier Biaska, al posto di Biaska potrebbe essere inserito contro i finnici un altro giocatore prelevato dall'NHL, ossia Nino Niederreiter. Poi c'è una linea molto interessante con il capitano del Lugano, che normalmente gioca con Niederreiter, con Berci, che è stato inserito tra i due zurighesi alla centro, tra Andrighetto e tra Malghin anziché fare il centro ha fatto l'ala. Ebbene, questi tre hanno realizzato uno a testa ben 3 reti contro la malcapitata Ungheria. Dunque è molto probabile, al di là del fatto che siamo alla sesta partita in 8 giorni e la Svizzera comunque anche contro i magiari ha mantenuto un ritmo davvero molto elevato, hanno pattinato dall'inizio ad adesso, siamo alla 1:28 del periodo numero 3. Al di là di questo, ecco, la fortuna di incontrare in questo sabato l'Ungheria ha dato la possibilità a Yann Cadieux, pensando soprattutto alla Finlandia, alle partite che arriveranno, saranno tutte decisive, di operare qualche test per tastare soprattutto i suoi uomini d'attacco.
Lorenzo, brevemente, forse la sorpresa di oggi, a proposito del test, no, però gli Stati Uniti, che hanno perso dalla Lettonia, insomma i campioni del mondo e olimpici non hanno più il destino nelle loro mani, e se stasera l'Austria dovesse battere la Germania rischiano davvero di rimanere fuori.
Esatto, tutto dipende da questo confronto che andrà in scena a partire dalle 20:20 qui alla Swiss Life Arena. Se l'Austria però non dovesse battere la Germania, sulla carta se la gioca, ma attenti, perché probabilmente, anche se la Germania ha poco da dire perché è lì ferma dopo 5 partite a 4 punti, è pur sempre un derby tra tedeschi, diciamo così. Dunque non penso che avranno vita facile Zverger e compagni. Ma se l'Austria non dovesse appunto battere la Germania, poi dovrebbe giocare contro la Finlandia e poi ci sarebbe eventualmente lo scontro diretto contro gli Stati Uniti. Hai ragione, sarebbe clamoroso, campioni olimpici, campioni in carica, però non sono ancora, a mio giudizio, del tutto spacciati. Ma va anche ricordato che la selezione portata a questi mondiali, quella statunitense appunto, è una selezione estremamente giovane, costruita pensando al futuro. Loro lavorano con dei cicli e siamo entrati probabilmente in un nuovo ciclo con la costruzione degli Stati Uniti, che vedremo più in là, iniziata proprio qua, ma davvero sono molto giovani, ci sono 2 o 3 stelle dell'NHL, ma gli altri sono davvero troppo giovani e li abbiamo visti contro i nostri, la fatica che hanno fatto, insomma.
Grazie Lorenzo Boscolo in diretta dalla Swiss Life Arena. Noi adesso andiamo in Turchia per parlare invece delle proteste che si sono tenute negli ultimi giorni, soprattutto a Istanbul, dopo che un tribunale ha rimosso la classe dirigente del maggior partito di opposizione e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiuso una delle più importanti università del paese di orientamento liberale. Allora coinvolgo Filippo Cicciu da Istanbul per capire meglio cosa sta succedendo nel paese.
Sì, le proteste in realtà non si sono ancora fermate anche oggi presso l'Università Bilgi, che appunto è una delle più prestigiose del paese, di orientamento liberale. Gli studenti hanno continuato a contestare la decisione di Erdogan, che ha firmato un decreto che cessa le attività dell'università in base a una legge secondo cui lo Stato può chiudere un ateneo se l'offerta dell'istruzione viene ritenuta inadeguata. Nel caso della Bilgi, un ateneo privato chiuso nel mezzo dell'anno accademico, c'è anche un altro motivo, ovvero un'inchiesta per frode e riciclaggio avviata nei mesi scorsi su una grande società che dal 2019 possedeva anche questa università. La chiusura della Bilgi è arrivata a poche ore da un'altra decisione che ha suscitato grande clamore, ovvero la rimozione della classe dirigente del maggior partito di opposizione CHP, dopo una sentenza che ha annullato per irregolarità il congresso che nel 2023 aveva eletto gli attuali dirigenti del partito. La decisione ha creato turbolenze nel mercato turco. Migliaia si sono radunati ieri ad Ankara e Istanbul per contestare la sentenza di tribunale, che peraltro arriva mentre il partito era già al centro di molte altre inchieste, come ad esempio quella per corruzione contro il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che è ritenuto il principale rivale di Erdogan ed è stato rimosso dall'incarico più di un anno fa. Si trova ancora in custodia cautelare, mentre anche i sindaci eletti con l'opposizione in altre città turche si trovano in carcere per gli stessi motivi e nelle scorse ore 13 membri del CHP sono stati arrestati.
No, restiamo in Turchia per parlare di un evento del passato che ancora scuote in qualche modo la società. È la storia di Hrant Dink, il giornalista armeno ucciso da un nazionalista turco nel 2007, un caso che ancora oggi presenta dei dettagli irrisolti. A Istanbul è stato pubblicato un nuovo libro sulla vicenda e allora sentiamo il racconto, che è sempre di Filippo Cicciu.
The murder of Hrant Dink, one of Turkey's best-known journalists who spoke out against the mass killing of Armenians.
Sono passati quasi 20 anni dall'uccisione di Hrant Dink, giornalista armeno di Turchia, freddato nel centro di Istanbul da un colpo di pistola sparato alle sue spalle mentre si recava alla sede del settimanale che aveva fondato, Agos.
Hrant Dink was shot in broad daylight in Istanbul.
La rivista, in lingua turca e armena, ha continuato a pubblicare anche dopo l'uccisione del suo direttore e quest'anno ha festeggiato i 30 anni dalla fondazione, mentre nella sede storica di Agos è stato allestito uno spazio per ricordare Hrant Dink.
Sites are the places that combine the pain of the past with the hope for the future.
I siti memoriali sono posti che uniscono il dolore del passato con la speranza per il futuro. Con queste parole, Nahyat Karaköse descrive lo spirito che anima il sito memoriale di Hrant Dink, un luogo dove è possibile ricordare la sua storia, come anche la questione armena in Turchia, attraverso documenti, installazioni artistiche, filmati d'epoca e articoli di giornale. La donna sta presentando un volume appena uscito riguardo al giornalista ucciso e lavora al sito memoriale, che è allestito di fatto a pochi metri da dove Dink è stato colpito a morte. Il nazionalista turco di 17 anni, Oğuz Samast, sparò infatti a Dink mentre il giornalista stava per entrare al Palazzo Sebat, l'edificio antico dove al suo terzo piano si trovava la sede di Agos, lo stesso luogo dove ora è allestito il memoriale Hrant Dink. Erano le 15:05 del 19 gennaio 2007. Al momento della morte, Dink era un giornalista molto famoso e al centro di varie inchieste, dove era indagato con l'accusa di avere insultato il sentimento nazionale turco con i suoi articoli e per avere menzionato il genocidio armeno. Fuori dalla porta dell'elegante edificio nel quartiere Osman Bey, una targa nera sul marciapiede con il suo nome e la data della morte segna ancora oggi il punto esatto dove il giornalista si accasciò dopo essere stato colpito alle spalle.
Bir Türk düşmanı olarak beni görüyorlar.
Mi vedono come un nemico dei turchi e questa per me è una grande tortura, diceva prima di essere ucciso Hrant Dink, membro della minoranza armena di Turchia che oggi conta soltanto 50.000 persone su una popolazione popolazione di oltre 86 milioni di cittadini turchi.
Ben türkiyeliyim, Türk değilim, Ermeni.
Sono della Turchia, ma non sono turco, sono armeno. E alcune parti della società turca hanno iniziato a trovare inquietanti le mie dichiarazioni sulla questione armena, sulla democrazia turca. Dink, nei suoi articoli, raccontava i problemi della minoranza a cui apparteneva utilizzando coraggiosamente dure critiche e denunce contro le discriminazioni subite, ma nello stesso tempo esprimendo un desiderio di riconciliazione con il popolo della Turchia, la terra dove era nato e cresciuto. Lo si può comprendere leggendo il celebre articolo 23 e mezzo del 1996, dove Dink colloca la sua identità di armeno di Turchia a metà tra il 23 di aprile, un'importante festività della Repubblica Turca, e il 24 di aprile, ovvero il giorno in cui gli armeni ricordano i massacri di epoca ottomana del 1915 come un genocidio, termine che la Turchia ufficialmente non accetta. Il mio unico desiderio è la riunificazione del popolo turco e armeno sotto un'identità europea, diceva Dink, mentre ogni anno migliaia di persone si raccolgono il 19 gennaio sotto l'ex sede di Agos per commemorare il giornalista. E la questione armena resta un nodo controverso della storia turca, anche se recentemente le autorità di Turchia e di Armenia hanno avviato un processo per normalizzare le relazioni, che potrebbe portare nei prossimi mesi all'apertura del confine tra i due paesi, che è chiuso fin dai primi anni 90. Il prossimo 19 gennaio segnerà il 20° anniversario dell'uccisione di Dink e l'assassino, Oğuz Amast, dopo 17 anni di reclusione nel 2023, è uscito dal carcere e si trova da allora in un regime di libertà vigilata, mantenendosi lontano dalla vita pubblica.
Adesso noi ci occupiamo di cinema, perché questa sera alle 20:15 si conoscerà il palmarès del Festival di Cannes, un festival che quest'anno si è inserito pesantemente nel dibattito politico. Infatti, alla vigilia dell'apertura, 600 professionisti del settore hanno pubblicato una lettera apparsa sul quotidiano Libération, nel quale denunciavano la crescente influenza dell'estrema destra sul cinema francese. Un condizionamento, secondo loro, simbolico, leggiato da Vincent Bolloré, principale azionista di Canal Plus. Durante il festival, poi, il patron di Canal Plus, Maxime Saada, ha reagito alla lettera dicendo di non voler più lavorare con i 600 professionisti firmatari. Allora, questo in estrema sintesi quello che è successo. Per parlarne coinvolgo Moira Bubo, la nostra inviata a Cannes. Moira, perché la minaccia di non far lavorare chi ha firmato la lettera contro Bolloré è un problema? Tra l'altro, nel frattempo le firme sono lievitate.
Sì, le firme sono lievitate, buonasera, si sono aggiunti nomi anche internazionali come quello di Javier Bardem, Ken Loach, Laura Morante, Mark Ruffalo. Beh, c'è un problema e va subito detto, Canal Plus nasce nell'84 come una piattaforma a pagamento e negli anni si è fortificata sempre di più dopo degli inizi difficili come uno dei maggiori finanziatori del cinema francese. Pensate che io ho visto 22 titoli in concorso qui a Cannes e più della metà avevano il logo Canal Plus. Questo significa quanti soldi vengano dati. E c'è un altro elemento fondamentale che Canal Plus non solo finanzia, ma distribuisce, perché subito dopo che i film sono usciti in sala, dunque nel giro di 6 mesi, il pubblico abbonato a Canal Plus può vederli a pagamento in streaming. Dunque potete immaginare quanto Canal Plus sia un ingranaggio fondamentale di un'industria cinematografica che è un fiore all'occhiello della produzione culturale dell'esagono. Perché? Perché produce tantissimi film e alimenta tutta una serie di professioni che lavorano nel mondo del cinema.
Allora, da dove deriva questa polemica? In ballo non c'è solo il cinema, si è partiti forse dall'editoria?
Beh, possiamo dire che tutto è nato qui all'inizio del festival con questa petizione, la Zapper Bolloré, appunto lanciata alla vigilia proprio dell'apertura della 79esima edizione contro il monopolio sul cinema e sui media in Francia del nuovo patron di Canal Plus, Vincent Bolloré. ma già al Salone del Libro di Parigi, nel mese di aprile, c'era stato un grosso scossone perché era stato allontanato il direttore editoriale di Grasset. Sembra che questo non avesse apprezzato il fatto che alcuni autori, diciamo, di destra fossero stati inseriti a forza nella proposta editoriale della sua casa editrice. Anche Grasset fa parte del gruppo Vivendi, controllato da Vincent Bolloré, un uomo che apertamente fa campagna per l'estrema destra. Dunque c'è una paura fondata che la possibilità di esprimere liberamente le proprie posizioni venga meno.
Ecco, lo dicevamo, il patron di Canal Plus ha già in qualche modo minacciato di non voler lavorare con questi 600 professionisti che avevano firmato la lettera contro Bolloré. Non è che questi 600 in qualche modo firmando questa lettera abbiano in qualche modo favorito la loro uscita, quindi il loro allontanamento, andando magari a creare quel problema che vogliono invece risolvere, e poi quanto è probabile che questa minaccia venga effettivamente attuata?
Sì, capisco perché mi chiedi questo. Maxime Saada, il direttore generale di Canal Plus, ha dichiarato: non possiamo lavorare con chi ci definisce dei criptofascisti. Beh, questa frase è un'arma a doppio taglio, perché le firme sono lievitate e non penso che Canal Plus possa fare a meno di così tanti professionisti, che da 600 sono diventati 2000, adesso sono più di 3000. Dunque staremo a vedere che cosa succede. Vero è però che è un sistema, quello del cinema in Francia e della cultura in generale, che si scopre fragile proprio per questo potere mediatico che diventa sempre più concentrato e rappresenta un ulteriore elemento destabilizzante. Dunque, se vogliamo, è un elemento in più che si aggiunge ad una situazione difficile. Va aggiunto però che secondo me la società francese ha anche degli ottimi anticorpi, e prova ne è proprio questa petizione e l'eco internazionale che ha suscitato e tutti gli appoggi che è riuscita ad avere.
Moira Bubola da Cannes, vi ricordo, è partito il conto alla rovescia, stasera verrà annunciato il palmarès della 79esima edizione. E a proposito di conti alla rovescia, è partito anche quello per il passaggio del Giro d'Italia in Ticino. Oggi gli appassionati di ciclismo si sono messi alla prova in una gara popolare tra Biasca, Faido e Cari, uno dei tanti eventi organizzati in attesa della tappa tutta ticinese martedì. E noi oggi siamo andati a Faido per vedere come la popolazione sta vivendo questo avvicinamento. Il reportage è di Umberto Gatti.
Com'è andata la gara di oggi?
È andata bene, dai, nel tempo che volevo arrivare su.
E martedì sarete lungo il percorso a vederla?
Saremo sicuramente presenti per vederla. Ci posizioneremo probabilmente a molare, almeno li vediamo anche arrivare da sotto.
Tu hai anche fatto la gara? Com'è andata?
Bene, dai, è un po' faticosa però.
Oggi avete fatto la salita da Faido a Cari, giusto?
Siamo partiti noi under 15 un po' dopo, però abbiamo fatto 6 km di salita.
Com'è andata?
Andata bene, bene, molto.
L'ultimo pezzo era stato il più duro, l'ultimo chilometro.
Anche a me mi è piaciuta e abbastanza bene.
Oggi non hai partecipato alla pedalata popolare, ma sei andato a studiare il percorso che verrà fatto martedì.
Sì, esatto.
E la parte in Valle di Blegno com'è? Fattibile o sarà già impegnativa anche per gli atleti?
Secondo me è abbastanza impegnativa, perché oltretutto il versante di salita è leggermente più impegnativo rispetto alla discesa, quindi no, interessante, un bel percorso hanno scelto secondo me. E poi devi farlo due volte tra l'altro, quindi è bello impegnativo.
C'è entusiasmo per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia in Ticino?
Sì, io trovo di sì, soprattutto qua a Cari c'era un bel ambiente, molto sì.
Martedì riuscirà a venire a seguire la tappa?
Sì, sicuramente saremo presenti.
Nicola Cappelletti, presidente dell'ente autonomo Faido Fit and Fun. Una giornata, quella di oggi, con molta gente in attesa di martedì.
La bicicletta appassiona, carica, dà entusiasmo, poi si comincia a vedere il colore rosa ovunque lungo le strade, quindi sì, c'è molta attesa e c'è molta eccitazione, sì.
Quali sono le aspettative da parte vostra per queste giornate di sport e bicicletta?
Ma le nostre aspettative prevalentemente è far conoscere la nostra regione, far sapere che abbiamo un grosso potenziale legato alla bicicletta, legato al turismo, e chiaramente le aspettative sono anche riuscire a gestire tutta la grande quantità di gente che arriverà per vedere la tappa, l'arrivo di tappa.
E questa è un po' la prima edizione, è stata l'occasione, il Giro d'Italia, per creare questo evento che però vuole guardare già ai prossimi anni.
Sì, l'intenzione è proprio di ripeterlo, chiaramente questa è la prima e anche stata un po' programmata, realizzata un po' in fretta e furia, è stato un po' come un sogno che appena svegliati si è realizzato e abbiamo dovuto correre tanto in questo periodo, oltre a tutto quello che c'è attorno al Giro, siamo riusciti a creare questa manifestazione che credo è già un successo e i prossimi anni diventerà sicuramente una manifestazione clou nella bicicletta, sì.
Intanto vedremo martedì appunto il Giro d'Italia in Ticino. Questo intanto però è il fine settimana anche di cantine, il secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. Dopo il Sottoceneri la scoperta dei vini ticinesi si è spostata nel Sopraceneri. Cristian Gilardoni ha visitato un paio di cantine, allora sentiamo il suo servizio.
È la prima volta e mi sento curiosa di conoscere come fanno il vino, come fanno la degustazione, perché io vengo da un paese completamente diverso.
Per me è sempre una scoperta, perché anche se abbiamo dei legami con le cantine, provano sempre a fare delle cose nuove e quindi dobbiamo sostenerli.
Quel sole, miglior amico dell'uva prima di diventar vino, è anche la chiave di successo delle cantine aperte. Abbiamo incontrato il direttore della cantina di Giubiasco, Valerio Cimiotti, poco dopo le 11, ma la cantina era già piena di vita.
È molto importante, è un momento in cui riusciamo a far degustare i nostri vini, riusciamo anche a far vedere qual è la realtà della cantina di Giubiasco e quindi abbiamo iniziato questa giornata molto bene, siamo molto contenti perché alle 10 del mattino appena abbiamo aperto c'erano già diverse persone che volevano degustare i nostri vini.
Poco distante si potevano degustare i vini della cantina vitivinicola Sottotorre. Anche lì gli appassionati non mancavano. Quanto è importante partecipare a questo evento, visto che per la cantina e per il titolare Reto dell'Ambrogio è una prima volta?
Secondo me il passaparola è quello che rende di più. Anche internet, così che io non ho niente, c'ho qualcosa in Facebook. Adesso abbiamo voluto fare per la prima volta cantine aperte qua associato con il Grotto Ponte Vecchio. Proviamo, non lo so, in questo momento l'affluenza è buona, ecco.
Il vino è sempre meno consumato. Voi assistite a una diminuzione delle vendite e, se sì, di che tipo di vino e di quale fascia di prezzo?
Sicuramente se io guardo in generale il vino rosso, quello che subisce di più il calo del consumo, anche perché abbiamo il calo del consumo in generale e poi il calo del consumo nei diversi settori. Però il vino rosso è chi subisce di più. Per quanto riguarda noi come cantina Giubiasco, io mi posso dire soddisfatto. Però dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
Io vado in controtendenza. In questo momento vendo più rosso che bianco. E c'è tanta gente che invece vende più bianco che rosso, però anche tu se vai al ristorante chiedi un bianco, la prima cosa che ti dicono Lugana, ecco, è quello, no, che non sta in piedi. Dovrebbe cambiare tutto il concetto e obbligare tutti i bar almeno avere il 50% di vino ticinese a un prezzo giusto, ecco.
Secondo uno dei clienti è proprio il prezzo ad essere decisivo.
A livello privato sì, guardiamo di consumare vini cinesi. Quando andiamo in direzione ristorazione magari un po' meno, perché i vini cinesi, a mio modo di vedere, nella ristorazione sono troppo cari rispetto ai vini esteri.
Allora, queste le impressioni raccolte oggi nel secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. A proposito di vino, a proposito soprattutto di vino svizzero, questa settimana i sommelier hanno lanciato, i sommelier svizzeri, l'idea di promuovere maggiormente i vini locali, anche e soprattutto nei ristoranti, e questo con giornate di sensibilizzazione e formazione per sommelier, ristoratori, albergatori e comunque rappresentanti del settore. Allora, in studio in diretta saluto Paolo Basso, che è presidente presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels. Buonasera.
Buonasera.
Allora, come si è arrivati a questa iniziativa e perché?
Allora, c'è stata un'analisi del mercato, spinti anche dai produttori e dai consumatori che ci hanno fatto la critica che nella ristorazione in Svizzera spesso molti addetti non conoscono bene o non conoscono del tutto i vini svizzeri. Da lì ovviamente siamo sul terreno, siamo quelli che formiamo il personale della vendita del vino e dopo questa analisi abbiamo detto noi abbiamo i mezzi per poter mettere in piedi un progetto per sensibilizzare, per formare questo personale spesso straniero che arriva in Svizzera senza alcuna conoscenza dei vini svizzeri perché magari provengono dai paesi dove c'è stata una grande formazione sulla cultura del loro vino, ecco che arrivano qua, non hanno nessuna formazione sui vini svizzera e noi vogliamo dargliela.
Ecco, sentivamo alla fine anche del servizio, un elemento però è anche il prezzo, cioè chi diceva io bevo volentieri il vino ticinese ma a casa perché al ristorante mi costa troppo. Ecco, da questo punto di vista è sì un elemento e eventualmente come superarlo anche magari promuovendolo da sommelier, insomma da sommelier quando deve promuovere un vino che costa caro, come si fa?
Allora, prima di tutto, se costa caro deve essere buono e bisogna spiegare le caratteristiche che avrà questo vino. Detto questo, in queste giornate di sensibilizzazione affronteremo anche il tema del prezzo e spiegheremo anche che le calcolazioni devono essere fatte. Sappiamo benissimo quali sono i costi di gestione che ha un ristoratore, però sappiamo benissimo che alla fine quello che è importante è la percezione del cliente, l'abbiamo sentito nel servizio. Spesso il cliente ha un'altra percezione del prezzo, anche perché oggi con gli smartphone si possono avere dei confronti in qualsiasi momento, per cui anche questo sarà parte del tema, del contenuto delle nostre giornate di sensibilizzazione.
Ecco, un'ultima cosa a proposito di prezzi, si dice, diceva il vino più caro è probabilmente il più buono, allora come fare a promuovere quelli magari un po' meno cari, che magari quelli che la gente magari vuole consumare un po' di più, anche lì bisogna spingere in qualche modo?
Sì, ci vuole il personale che si trova al punto cruciale, dunque alla vendita, in contatto con il cliente, che sia formato, sappia cosa stia vendendo. È stato buffo che giustamente chi è intervenuto nel servizio precedente ha detto che si vende Lugana e a me è capitato di essere a Lugano, di chiedere un vino locale e di sentirmi consigliare un Lugana, e per cui ecco la formazione secondo me è il momento chiave, anche perché il personale della ristorazione si trova nel punto chiave là dove si sceglie il vino, dove si orienta il consumatore, e penso che sia meglio tentare di orientare la vendita, la valorizzazione del vino svizzero piuttosto che di sovvenzionare lo sradicamento della vigna come si sta facendo in Svizzera romanda purtroppo.
Lugana tra l'altro ricordiamo sul lago di Garda. Un'ultima cosa, quando volete partire?
Noi vogliamo partire il prima possibile, la nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro, adesso dal punto di vista diciamo così volontario abbiamo analizzato la situazione, abbiamo creato un progetto, l'abbiamo affinato, adesso bisogna renderlo concreto questo progetto, ma noi come associazione senza scopo di lucro non possiamo farlo, ovviamente abbiamo bisogno di un sostegno concreto per dar vita a queste giornate di sensibilizzazione alla promozione del vino svizzero.
Grazie mille Paolo Basso, lo ricordo, lei è presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E allora per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport, poi il magazine con Angelica Arbasini, da parte mia Luca Berti, di Giuseppe Bucci in preparazione, di tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.